Il suoi appunti.
All your days are belong to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Puoi liberarti che te?
Ciao a tutti, cuccioli di Ornitorinco.
Mamma santa.
Allora, siamo qui, siamo Giorgia, Giovanni, regia, Gabriele, Emilio e Bruno. E siamo pronti per un altro viaggio magico.
Un viaggio che si farà con, diciamo, dei mezzi particolari. Ma adesso vi faccio vedere tutto. Però prima ovviamente vi chiedo qualcosa, no?
Vai, la domanda del sabato non può mancare.
Non può mancare. Avete mai fatto un incidente, ragazzi? Non vi hanno mai investito? Avete investito qualcuno? Non lo so.
Io una volta ho fatto un incidente in moto frontale, proprio boom, dentro una macchina sono entrato, non mi sono fatto niente.
Illeso.
Incredibile, tipo mi sono giocato il bonus da qua ai prossimi 80 anni.
Stai attento.
Io la prima volta che ho preso lo scooter, il primo palo è stato il mio con mio papà dietro che ha detto: mi sa che lo scooter non lo guidi più.
Comunque Emilio aveva qualcosa da dire su di te, Bruno mi ha detto.
Dimmi.
Non so come dirtelo, ma a giudicare da come mi piloti non sono sorpreso.
Ma in realtà Bruno non guida male. Io, cioè, non sono stato in moto con te, non mi piacerebbe
come porto Emilio, come porto Emilio, diciamo che siamo molto disinvolti quando andiamo.
Però
in macchina
mi piace molto.
Secondo me Emilio è ancora risentito per i cambi di lingua.
Può essere, sì.
C'ha
il dentino avvelenato. Vabbè, niente, ma perché parliamo di incidenti, cose, eccetera, di macchine, insomma? Perché parliamo del rumore delle auto elettriche. Allora, c'è questo studio praticamente che dimostra che c'è una probabilità del 40% maggiore per un pedone, soprattutto per pedoni non vedenti, perché sono, insomma, quelli...
Perché non vedono.
Perché non vedono, di essere investiti da un'auto elettrica rispetto a un'auto normale. Perché questo? Perché fondamentalmente i motori elettrici sono molto efficienti,
silenziosi.
Però molto silenziosi, soprattutto a basse intensità.
Sì.
E quindi praticamente l'Unione Europea cosa ha detto? Ha detto: oh ragazzi, un attimino di ordine, adesso facciamo queste direttive, questa normativa per le case automobilistiche che producono auto elettriche e dovete avere suoni che hanno un certo tipo per i motori. E cosa hanno detto praticamente? Appunto, questa roba è del 1 luglio 2019 e ogni macchina dovrà essere prevista di una cosiddetto AVAS, ovvero...
Cos'è?
Acoustic Vehicle Alert System, ovvero una sorta di speaker esterno per, insomma, avvertire i pedoni.
Per fare del chadel,
il casino, per avvertire i pedoni della presenza. E i non vedenti sono molto importanti in questo processo qua, perché appunto sono la categoria...
Gli utenti più sensibili al problema.
Esattamente. E si è detto in particolare che le auto che vanno a meno di 20 km orari dovranno avere un suono minimo di 56 dB, che per dire... Poi ovviamente dipende dalla distanza con l'attenuazione del suono, ma di base è il livello di intensità sonora di uno spazzolino a denti elettrico.
Che si sente appunto se hai uno spazzolino elettrico.
Sì, lo sai. Però allora, come dovrà essere questo suono? Oltre a questa indicazione di intensità, dovrà essere indicativo del comportamento del veicolo, quindi dovrà variare se si accelera in pitch, quindi un suono che cresce, no? E anche in ampiezza. E oltretutto dovrà ricordare una macchina. Infatti non saranno permessi suoni che ricordano animali o suoni naturali. Tipo una macchina
tipo
una mucca. Tipo in madre,
no.
Tipo arriva la macchina,
sarebbe il mio sogno.
Perché vabbè, per essere vestito
tipo
da una mucca.
Un cavallo.
Bellissimo. E vabbè, e quindi tutte queste direttive sono appunto misure di sicurezza. Ma non solo, perché poi ovviamente le case automobilistiche si fanno dei mega
viaggioni
di sound design per vendere il proprio brand. E quindi c'è questa, insomma, questo trade-off che i sound engineers devono trovare per far sì che sia venga rispettata, insomma, la direttiva, ma anche che
sia bellissimo,
sia un
bello,
po' appealing,
un po', esatto,
suono.
Come dire, premium, ok? E quindi cosa è successo? Tutte queste case, le più scafate, tipo Jaguar, hanno fatto questi suoni tipo sci-fi, un po' astronavi, però davano qualche problema, infatti le hanno un po' modificate, perché poi la gente guardava in alto.
Non funzionano tanto,
non funzionava
bene,
tanto bene.
Arriva un UFO, no, è una Jaguar.
Esatto. E uno pazzesco era quello della MU1 di Citroën, che hanno fatto partire da una voce umana maschile e una femminile, modulate in un certo modo, e quindi la macchina in un certo senso quasi canta, cioè tipo una roba un po' strana. Chissà come canteranno le nostre città in futuro, chissà
come canteranno, forse come i Daft Punk con Digital Love. Questi erano i Daft Punk. E adesso abbiamo parlato di viaggi. Abbiamo parlato di viaggi appunto nostri, viaggi che si facevano nelle case automobilistiche, viaggi di tutti i tipi. Ma adesso parliamo di viaggi
nel tempo.
Great But Fake.
Yes, oggi Great But Fake parte di nuovo da un anniversario che in realtà è passato da qualche settimana. Però parliamo di tempo, tutto è relativo.
Si fa.
E quindi era il 28 giugno del 2009, 10 anni fa, quando Stephen Hawking organizzava al Gonville Caius College dell'Università di Cambridge una festa un po' particolare. Perché? Perché praticamente in questa festa l'invito...
un cinemini
esatto, un cinemini in cui però gli inviti sono stati stampati dopo che la festa si è tenuta.
Beh, anche Carlo potrebbe fare una festa.
Esattamente, potrebbe succedere. E niente,
Carlo
quindi...
che è un nostro compagno,
il nostro
che
amico,
è...
no?
l'organizzatore dei cinemini party. E niente, quindi perché diciamo sono stati stampati questi inviti dopo che la festa si è tenuta? Perché praticamente Hawking voleva che a questa festa partecipassero esclusivamente i time travelers.
Ah, okay.
Quindi delle persone provenienti dal futuro, che sarebbero state ovviamente le uniche a sapere che ci sarebbe stata quella festa, perché
quindi sarebbero tornati indietro.
Esatto. Esattamente, quindi lui aveva preparato tutto questo striscione Welcome Time Travelers, quindi benvenuti ai viaggiatori del tempo. Aveva addirittura fatto venire delle telecamere di Discovery Channel, però niente, non si è presentato
nessuno.
E quindi lui ha dovuto diciamo festeggiare barra consolarsi con dello champagne, perché comunque aveva dimostrato la sua ipotesi che i viaggi del tempo sono possibili solo diciamo a livello un po' teorico. Okay. Ma non poi fisicamente.
Sapevo. Era una prova schiacciante,
un po' di provocazione.
Sì, un po' uno scherzetto. Che in realtà anche nel 2005 era stato fatto da alcuni studenti dell'MIT, che avevano organizzato una sorta diciamo di convention molto simile, e addirittura avevano creato diciamo una DeLorean nel cortile del, quindi la famosa macchina del tempo
di
diciamo
ritorno
di ritorno al futuro, per accogliere questi viaggiatori. E invece nel 2014 addirittura due fisici, Robert Nemiroff e Teresa Wilson, hanno fatto diciamo un esperimento cercando di individuare i time travelers sul web. Quindi hanno cercato tracce di quello che viene chiamato contenuto presciente, cioè praticamente delle informazioni che soltanto persone provenienti dal futuro appunto avrebbero potuto conoscere. Quindi per esempio tracce diciamo delle lezioni di Papa Francesco prima che questa avvenisse nel 2013, o la scoperta della cometa Ison prima del 2012. Ma perché parliamo di viaggi del tempo Great But Fake? Perché comunque è un tema super affascinante che negli anni ha creato un sacco di leggende metropolitane, anche
e
diciamo
di
alcune sì un po' architettate anche ad hoc. Parliamo della prima, che addirittura è datata 1911, quando esce il libro An Adventure, firmato da Elizabeth Morrison e Frances Lamont, che in realtà sono gli pseudonimi diciamo di due studiosi inglesi. Mm-hmm. Che praticamente raccontano in questo libro di un'esperienza strana vissuta mentre erano in, possiamo dire, in viaggio a Versailles.
Okay.
Raccontano infatti a un certo punto di aver assistito a una sorta di cambio di atmosfera e di essere state sostanzialmente catapultate nella Francia pre-rivoluzionaria, dove avrebbero addirittura incontrato anche Marie Antoinette. E niente, quindi negli anni comunque sono state fatte diverse supposizioni, però alla fine comunque questo racconto prima era partito come un racconto molto scarno, poi è stato super arricchito, quindi si pensa che comunque già ai tempi si cercasse, esatto, di fare un po' di marketing per vendere libri. Invece nel 1950 un fatto strano accade a New York. In particolare viene investito un uomo che si chiama Rudolph Fentz, e che diciamo è vestito in modo un po' strano. Si dice che sia apparso dal nulla poco prima appunto dell'investimento, e addosso delle monete del 76.
Si lascia pure le penne, no?
Sì, 1876. Ci lascia le penne. 1876, esatto. E quindi non si capisce da dove venga, in sostanza, perché non si trovano tracce della sua identità nel presente. Si riesce però a rintracciare una vedova di un certo Rudolph Fentz Jr., che rivela proprio che il papà del marito era scomparso nel 1876, e quindi si pensa che possa essere questo uomo misterioso.
Sono già confuso, papà del...
Però poi alla fine si scopre che in realtà c'è un racconto che praticamente combacia perfettamente con questa storia, un racconto di Jack Finney, ed è il debunker e anche ufologo Chris Obeck, che diciamo rivela come questo racconto sia stato tramandato come un racconto vero, ma in realtà diciamo sia stato poi ripubblicato su vari giornali, e da lì appunto si è diffuso, quando in realtà era appunto una storia completamente inventata.
No, e allora e allora io sono molto triste, ma sono anche senza pensieri. Appena uscita Fabio Rovazzi and Jay X and Loredana Bertè.
Nella testa un buco nero, spendo soldi per sentirmi più leggero. Nuovo nuovo show spettacolare su un'isola di plastica in mezzo al mare. Faccio mille foto ma il vestito uguale, in 15 secondi ci si fa annoiare, non mi ricordo più che cosa devo fare, ci sto prendendo gusto per dimenticare. Senza problemi, senza pensieri, l'insalatina per restare leggeri.
Senza pensieri, se non è estate, se non c'è una canzone di
Senza
Rovazzi.
Pensieri, ma non senza autotune.
No, quello viene abbondantemente. No, diciamolo, allora, perché Gabriele è un grande fan di Loredana Bertè.
Io, sì.
E non di Rovazzi,
no.
Quindi
c'è un conflitto di interessi.
Esatto, non so cosa pensare.
E non sappiamo cosa pensare, ma abbiamo una guida. E la guida è Great But Fake nella persona di Giorgia.
Addirittura. E niente, adesso andiamo però su 4chan. Perché c'era mancato.
Qua sto bene.
Esattamente, perché ci sono delle persone su 4chan. Stiamo parlando di viaggi nel tempo, che sono convinte che Trump sia un viaggiatore nel tempo. E perché? Perché praticamente alla fine del XIX
secolo, perché ha i capelli spettinati.
Quindi esattamente, i tunnel qua spazio-temporali spettinano. No, perché alla fine del XIX secolo sono usciti due libri di un certo Ingersoll Lockwood.
Aspetta, dottore.
No, ma
gentilmente
Ingersoll Lockwood.
Ingersoll, giusto.
Sì, forse.
E niente, in cui si fa praticamente riferimento a un personaggio potentissimo di nome Don, che addirittura, diciamo, si fa poi riferimento a un punto della Fifth Avenue dove adesso c'è la Trump Tower. E quindi si sono fatti tutti questi viaggioni per cui Trump potrebbe essere un viaggiatore nel tempo. Anche perché pare che un suo avo fosse, diciamo, un amico, comunque avesse conosciuto l'inventore Tesla.
Nikola Tesla.
E quindi si sono fatti tutti questi viaggioni, appunto, per cui Trump verrebbe dal futuro.
Intanto Tesla faceva delle invenzioni un po' strane, quindi magari dicono: ah, inventato.
Esattamente. In realtà, però, questo Don, cioè, non è il diminutivo di Donald, che è poi il nome di Trump, ma è, diciamo, un termine che viene utilizzato in spagnolo per parlare del signore, del
Don Diego Armando Maradona.
E quindi una teoria un po' surreale, però c'è gente che ci crede, addirittura se ne è parlato anche su Twitter di recente. Però noi siamo sempre bella par condicio, e quindi c'è anche, diciamo, un rivale di Trump che dice di essere un viaggiatore nel tempo, lui stesso.
Ah, lui stesso?
Lui stesso, sì, afferma di aver partecipato a un certo progetto Pegasus, per cui praticamente i bambini venivano usati come cavie per dei viaggi nel tempo. Lui dice di essere appunto uno di questi bambini.
Ma come si chiama questo tipo?
Lui si chiama Andy Basiago.
Mamma mia, che bel nome.
E niente, quindi lui comunque afferma addirittura di essere quindi sicuro sicuro, proprio per il fatto di venire dal futuro, che vincerà le presidenziali e dà, diciamo, un'indicazione un po' così vaga fra il 2016 e il 2028. Nel 2016 gli è andata male perché appunto ha vinto Trump, e noi comunque lo aspettiamo al varco, vediamo se avrà ragione oppure
no. Mo vediamo.
E invece un'altra, diciamo, teoria molto in voga tra gli amanti del complotto è quella di John Titor, questo soldato americano che appunto si firmava con questo nome tra il 2000 e il 2001, e lui diceva di essere un soldato proveniente dal futuro che era stato mandato nel passato. In realtà lui doveva arrivare nel 75, ma avrebbe avuto, come nei migliori film di fantascienza, dei problemi. È arrivato nei primi anni 2000, e appunto la sua missione era quella di recuperare dal nonno ingegnere un modello di IBM 5100, quindi una sorta, diciamo, di computerino
primordiale.
Primordiale. E perché? Perché praticamente doveva, diciamo, salvare il mondo dell'informatica dal bug che è previsto per il 2038. È una sorta, diciamo, di una cosa molto simile al millennium bug. Esatto, quindi il problema che hanno comunque gli strumenti informatici a calcolare le date in determinati, diciamo, contesti. E in realtà però poi si è scoperto comunque che nessun John Titor è mai nato a Tampa nel 98, come, diciamo, dove lui affermava di essere nato. E comunque anche tutte le spiegazioni fisiche che lui ha dato sui viaggi nel tempo non reggono. Peraltro ha fatto delle profezie che si sono rivelate tutte sbagliate.
Quindi,
probabilmente si è trattato anche in questo caso di un'operazione di marketing. Quindi niente viaggi nel tempo.
Niente viaggi.
Niente
volta.
Viaggi, ma se volete ascoltarci nel futuro,
quando
nel passato,
viaggiate,
quando volete, nei viaggi del tempo, ci trovate su www.ondequadre.bolito.it oppure su Spotify. E su Instagram invece hightech_oquo/ Instagram male, polito_ondequadre quello bene, e polito_ondequadre su Facebook.
Puliti, pulitissimi.
Ci sentiamo, vediamo.
Ci sentiamo, dai,
martedì.
Ciao amici.
Ciao.
Forse ci stanno tracciando. Stacca.